mercoledì 5 giugno 2024 dagli studi in Via Nazionale 5. Siete all'ascolto di Zai Time. Il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti dei licei superiori italiani. Siete all'ascolto di Francesca Barbato e cromaticamente vestita di blu, proprio come me, troviamo qui vicino a me la nostra Gaia Canestri.
Ciao, stavo per dire anche oggi trasmissione al femminile, che bello, sono tornate le puntate serene, tranquille, con la musica che diciamo noi, e invece non ho fatto neanche in tempo a pensarlo che mi sono girata
e eccolo qui.
Pensate di esservi liberate di me, eh? Invece no, oggi sono qui in veste di giudice supremo, di spettatore. Cioè, finalmente intravedo l'ottica, la visuale che Francescona ogni giorno ha di me. Cioè, semplicemente vede metà volto, cioè non vede il resto, una vergogna assoluta. Buon pomeriggio a tutti, Gaia.
No, in realtà di solito io vedo solo metà volto, perché lei ti vede però di profilo.
Perché esatto. Lei è di lato, assolutamente. Quindi do il buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, a Gaia Canestri e soprattutto alla padrona di casa assoluta, la dittatrice di Via Nazionale 5.
Assolutamente no, mi dissocio.
La dottora.
La dottorina.
No, non è la dottorina assoluta. Francesca, detta Francescona Barbato.
Allora, dobbiamo sistemare la videocamera, questo è proprio real radio, perché si vedono solo le tue mani che si agitano in questo momento.
Si vede questo praticamente, esatto. No? Cioè io, se facessi gestacci sarebbe terribile in questo caso, no? Perché non sarebbero connessi neanche al mio corpo, vabbè. Ma io la lascerei così, ma chi se ne frega del resto, no?
Beh, un po' dice un po' suggestiva, sì, no? Noi due che parliamo.
Ma così Darione non ti vede.
No, ma io credo che Darione voglia fare tutto tranne che vedermi questo pomeriggio. Darione è qui per sostenere sua moglie. C'è Darione?
Allora, al momento ancora no, però abbiamo attivato la chat, quindi per coloro insomma che in questo momento si sono collegati su Twitch, ci stanno ascoltando, possono interagire con noi in chat, quindi potete e anzi dovete farlo, soprattutto Darione. Quindi...
Io ho una protesta da fare.
Attenzione!
Oggi c'è stato un momento favoloso, racconto un po' della mia vita, dei miei fatti privati. Oggi straordinaria seduta dal podologo carissima Francesca Barbato. Curarsi i piedi è fondamentale, anche gli uomini possono farlo, questo non significa minimamente che debbano imbarazzarsi o vergognarsi. La cura del corpo, la cura dell'igiene, la cura dei propri piedi è un punto fondamentale per iniziare al meglio la propria giornata. Di fatto io, per cui, ho assolutamente pulito tutto. C'è una pulizia assoluta, ho dei piedi meravigliosi e ho voluto festeggiare con mia madre un bel pranzo insieme. Andiamo insieme, io e mamma, la cara e vecchia mamma, andiamo a mangiarsi un pollo arrosto.
Per aver pulito i piedi tutto
ciò.
Sì, ci
ho festeggiato, insomma, okay. Sai, come se quando si acquista casa, ma poi si festeggia. E qui oggi ho visto un giorno più importante dell'acquisto di casa, la cura dei piedi.
Una normale igiene personale quotidiana. Normale. Insomma,
no, però mi rendo conto che effettivamente sono non per... cioè diciamo cadere nel pregiudizio eccetera, però effettivamente la cura dei piedi è qualcosa che a volte è prettamente femminile. Io non ho mai sentito tanti ragazzi dire mi prendo cura, cioè, dei miei piedi.
Per molti maschi è secondario, l'aspetto è fondamentalmente secondario, per me non più, basta. Allora, pranzo con lei, andiamo in rosticceria, io mi assento un secondo per andare a parcheggiare, mia madre torna sconvolta a casa mia.
Cosa è successo?
Duffette de poducosci de pollo.
Costo?
Una cicorietta.
Ripassata un po' in padella con aglio e peperoncino.
Ripassata 23 euro. Io non ce la faccio più, quindi Francesca, chiedo all'AGCOM, al Codacons.
Codacons, solo se ti chiami Fedez.
Chiedo a tutte le associazioni di genere di intervenire, perché va bene l'inflazione, ma secondo me ci stanno a campare. Qualcuno sta campando sull'inflazione e non possiamo essere truffati puntualmente. Ducosci de pollo e una cicoria 23 euro è un insulto alla democrazia, all'Occidente e alla nostra dignità. Francesca,
abbiamo sentito
ragazzi.
Il J-Accuse di Roberto Codomaccio contro il povero Codacons, AGCOM e compagnia cantante.
Dimmi Gaia, dimmi.
Ti devo dire
tutto
che...
loro non mi sento, quindi spero di entrare in diretta comunque.
Ti avrei tanto
ecco qua, già
voluto
meglio.
Dire qualcosa a riguardo, no, dell'inflazione eccetera, però ieri sono stata bocciata per la terza volta economia, quindi
mamma mia, mi dispiace.
Purtroppo insomma oggi non ti dirò niente.
Ma eri così certa di superarlo,
no,
sto esame?
Non sono stata esattamente bocciata. Diciamo che ero lì poco sopra la bocciatura, però io avendo rifiutato un 24 la prima volta, adesso questa è la punizione divina.
Sì, godo, la punizione godo divina. Brava, evidentemente hai fatto delle scelte sbagliate nella tua vita, carissima Gaia Canestri.
Sì,
e ora zac, te prendi la bocciatura economia politica, eh? Tra l'altro non potrò mai dimenticare la settimana scorsa. Sì, statistica me la supero così.
Statistica, ma... l'ho passata
fatta però
lunedì, 28.
Cioè, capito, ma non sarà che preparando benissimo statistica tu abbia tralasciato economia politica? Forse questo è il tema.
Può essere, però dal momento che la terza volta che la faccio ti viene in mente che qualcosa ti rimane nel cervello. No,
manco per niente.
E io c'ho pure il mio ragazzo, ciao Matteo, fai economia.
Salutiamo Matteo che non ci si fida anche oggi.
No, non è presente al momento. Ma forse ci sta ascoltando.
In palazzo da Darione, Matteo, in palazzo dal marito di Francesca Barbato, uomo presente, gentile, che ama la propria donna, che la sostiene sul lavoro. Bravo Darione. Abbasso Matteo.
Niente, oggi proprio non ce la possiamo fare.
Abbasso Matteo, maledizione.
E non riesco a passarlo neanche con le ripetizioni, capito, private proprio di...
Ma chi è Matteo, scusami? Il ministro dell'economia e della finanza, scusami.
No, vabbè, però lui comunque
studia economia.
Gli piace molto, Matteo
fa economia, gli piace molto.
Ma magari può dare degli strumenti in più a Gaia.
Ma non è Giorgetti.
Non è che solo Giorgetti sa l'economia.
Ma scusa, ma chi è Matteo?
Paese.
Mario Draghi che può dare le ripetizioni.
È uno studente di economia.
Che hanno più di te, quindi immagino.
No,
coetaneo.
Alla mia età, però lui ha già dato l'esame che io non riesco a passare, però niente.
Quindi lui l'ha superato l'esame?
Sì.
Quindi ti sta umiliando praticamente, una vergogna assoluta. Lui è meglio di te, questo vuole farti capire lui.
Guarda.
Sentiamo Gaia Canestri.
Ti vorrei dire di no.
Base!
Intanto alla vergogna si unisce anche il nostro Emanuele Floris, che direttamente dal treno da Somma Vesuviana per Roma ci scrive in chat: il 24 non si rifiuta, si ama.
È vero.
Hai ragione, Flo.
Bravo Flo.
Quindi adesso non lo farò più, lo giuro.
Hai peccato di hubris, come direbbero
tantissimo,
gli antichi greci.
Ho peccato
becchi.
Di tracotanza, cioè ho visto tutto il liceo con le prof. Hubris, no ragazzi, non si pecca di tracotanza, ve ne pentirete, me ne sono pentita.
Vabbè, quando puoi riprovarci?
Il 20.
Manco sa la data.
Il 20 giugno.
Come può ambire al passaggio dell'esame se neanche si ricorda la data?
Io chiuderei questo capitolo.
Sì. Base.
Torniamo a parlare del tema del giorno. Gruppo armato spara vicino all'ambasciata statunitense di Beirut. Infatti un gruppo di uomini armato ha aperto il fuoco vicino all'ambasciata americana a Beirut in Libano, lo riferisce il Jerusalem Post citando i media arabi. In un post su X l'ambasciata americana a Beirut ha reso noto: alle 8:34 ore locale sono stati segnalati colpi di arma da fuoco di piccolo calibro in prossimità dell'ingresso dell'ambasciata statunitense. Grazie alla rapida reazione delle LAF e delle squadre di sicurezza dell'ambasciata, la nostra struttura e il nostro team sono al sicuro. Le indagini però sono in corso e siamo in stretto contatto con le forze dell'ordine del paese ospitante.
Argomento e torniamo a parlare di università, proprio perché è uscito il ranking annuale della classifica delle migliori università QS. Quest'anno il Politecnico di Milano continua la sua scalata nelle migliori università del mondo. Quest'anno, pensate, è al 111esimo posto su 1503 atenei. In questo modo entra di diritto nelle top 8% mondiale. È il miglior risultato di sempre per l'università italiana. L'ingresso nel club delle prime 100, che fino a qualche anno fa pareva un obiettivo irraggiungibile. irraggiungibile non è più così lontano. Anche la Sapienza e l'Alma Mater di Bologna, rispettivamente 132esima e 133esima, continuano a guadagnare posizioni. Ma in generale il cammino delle italiane resta in salita, difficile competere con sistemi come quello britannico che spendono il doppio di noi, oppure con quello americano che si conferma al vertice della classifica con il MIT di Boston. L'eccellenza del Polimi però non è una novità. Nella classifica dei migliori corsi di laurea pubblicata dal QS pochi giorni fa, era fra le prime 10 al mondo sia in architettura che in design, ma anche in ingegneria meccanica e in aeronautica. Quest'anno c'è un altro exploit da segnalare, quello dell'Università di Bologna, che scala ben 21 posizioni piazzandosi subito dopo la Sapienza. Entrambe si distinguono per l'eccellente posizionamento in quello che è considerato l'indicatore più importante di questa classifica, la reputazione accademica, in cui Alma Mater è prima in Italia e 69esima al mondo, seguita a ruota dalla Sapienza che è 70esima e dal Polimi che è 90esimo, che può contare anche su un'ottima fama presso i datori di lavoro, infatti è 82esimo. Al quarto posto in Italia si conferma poi l'Università di Padova, che rispetto all'anno scorso perde però 17 posizioni, infatti arriva ad essere 236esimo. Quinto il Politecnico di Torino, che invece scala ben 11 posti e ora è 241esimo. Segue poi la Statale di Milano, anch'essa scende di 9 posizioni. Nessun altro ateneo nostrano riesce a piazzarsi fra i primi 300 al mondo. Delle 42 università italiane classificate, quindi, salgono in classifica, 9 mantengono la stessa posizione e le restanti 18 perdono terreno.
E guardavo Gaia perché nel prediretta e in redazione entrambi stavamo proprio parlando degli atenei italiani, stavamo facendo un confronto su Roma, per ora di una facoltà in specifico, però effettivamente sembra che insomma siamo stati al passo con il tempo, perché abbiamo indovinato il tema del giorno.
Esatto, sì, noi più che altro parlavamo, abbiamo fatto la stessa, io la sto facendo, lei ha già concluso scienze politiche, però in due università diverse, io Sapienza, invece Francesca Roma Tre, ci confrontavamo insomma su quale fosse migliore secondo le nostre opinioni. Per me non la Sapienza, tra parentesi. Sì, purtroppo.
E tra l'altro stavamo anche confrontandoci sul proprio cosiddetto, forse anche reputazione accademica, che effettivamente rimane, sto vedendo, un criterio che viene preso, no? Per fare la valutazione. Sì. Però secondo me potrebbe rientrare anche in una valutazione che può fare lo studente anche altri fattori, come per esempio l'organizzazione interna, il rapporto studente professore docente a livello sia numerico ma anche qualitativo, no? Saper avere delle risposte, i servizi anche correlati dell'università, quindi le possibilità magari di studiare a livello di aule innovative, la tecnologia, cioè ci sono tanti fattori che effettivamente poi possono contribuire al prestigio di una facoltà sceglierle una piuttosto che un'altra. Ci fa piacere invece intanto che il Politecnico di Milano stia scalando questa classifica mondiale.
Sì. Almeno insomma qualcuno ci porta in cima. E poi chi ha vestiti speciali che in un altro no non c'è.
Primo break musicale per noi, carissima Francesca e Gaia, questi sono i Keen, Everybody's Changing. You're on.
tired. Feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illness to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, this is my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's listen, does not give a fuck.
Till the moon comes up, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone. Till the moon comes up, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone.
Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold.
Una base un po' troppo aggressive per la rubrica di Gaia Canestri, la quale è molto più dolce, molto più soave, meno criminale rispetto a questi sound del favoloso Eminem, che abbracciamo con tutto il nostro affetto. Questo è Zaytime, 15:21, siamo in diretta negli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Francescona Barbato alla mia destra, e ovviamente lei e poi lei, nonostante qualche passo falso, nonostante qualche piccola scelta sbagliata, resta sempre lei, la straordinaria Gaia Canestri. Una donna la quale fa dell'eleganza la sua arma principale, una donna la quale, vedendola negli occhi, ti viene da credere che il mondo là fuori sia veramente meglio di quello che invece non è. Gaia Canestri rappresenta tutto ciò che la prospettiva, la bellezza, tutto ciò che l'arte può racchiudere in un essere umano. Se dovessi in qualche modo identificare Gaia Canestri in un'opera, lei sarebbe forse un Bernini, un Borromini,
una perfezione proprio,
forse addirittura
artistica,
forse un Caravaggio. Ecco, questo direi di Gaia Canestri.
Ma tu lo sai che io da bambino ero a parte gli scherzi, innamorata persa di Caravaggio. Io tenevo il puttino malato nell'armadio, che pure era un bel
bellissimo
vedere, però perché insomma, quello malato, però ero innamoratissima, persa proprio.
E poi ti sei disinnamorata, cosa è successo?
No, il mio amore rimane lì latente, però c'è.
Andresti d'accordo con mio padre, che è un fan scatenato di Caravaggio?
Bellezza, no, bellissimo.
Ma anche insomma, a volte lo prendono, lo scambiano per guida turistica, perché lui si piazza, no, nei luoghi dove ci sono i quadri di Caravaggio per Roma, e inizia a raccontare a chiunque sia lì vicino la storia di quel quadro, la storia di Caravaggio, che insomma è un po' una croce edilizia per i passanti. Però effettivamente è un grande esperto del grande artista.
D'accordo. Comunque guarda, torno a casa quasi risollevata da questa bocciatura, dopo questa descrizione di Riccardo, anzi totalmente sollevata.
Allora, adattamenti, carissima Gaia.
Sì, perché come ogni mercoledì ritorna anche questa settimana Adattamenti, la rubrica settimanale che racconta come adattare il nostro stile di vita al rispetto della natura. E oggi, ragazzi, è una giornata un po' particolare, perché come ogni 5 giugno che si rispetti dal 1974, oggi si festeggia la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che fu proclamata, lo ricordiamo, non tutti lo sanno, nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proprio con l'intento di sensibilizzare la popolazione riguardo a tematiche del cambiamento climatico, della sostenibilità, eccetera eccetera eccetera. Oggi però, in una giornata come questa, secondo me vale la pena ricordare anche le storie dei ragazzi che hanno lottato contro il cambiamento climatico, e che appunto non spesso, cioè non tanto spesso, vengono ricordate, o addirittura non sono proprio conosciute. E inizierei da due giovanissimi ragazzi italiani che sono Federico Garcia e Tommaso Speroni. Io voglio sapere a quanti di voi è capitato di ricevere almeno una volta durante le ricorrenze uno di quei bigliettini, no? Hai adottato un albero a distanza. Non so se vi è, a me due volte, e sono sempre stati due regali molto, diciamo, ben voluti. Sono stata molto contenta. Quello che pochi ragazzi e poche persone sanno è che questa, che è una pratica sempre più diffusa, nasce proprio dall'idea di due ventenni che nel 2010 hanno deciso di abbandonare completamente i loro posti lavorativi sicuri per intraprendere un percorso nuovo che allora era totalmente inesplorato, ovvero quello delle aziende che lavorano in e-commerce proprio per piantare gli alberi, ad esempio Tridom, che è la più importante, una delle prime che è nata e che nasce proprio da Federico Garcia e Tommaso Speroni, allora 22enne e 25enne, quindi giovanissimi. E le parole di Tommaso ci dicono: le mie avventure lavorative sono state costantemente guidate da un unico scopo, sfruttare la tecnologia come strumento per generare un impatto positivo nel mondo reale, contribuendo a un futuro più inclusivo e sostenibile. E io direi che a 15 anni dalla fondazione di Tridom possiamo affermare che l'impatto di Tridom è stato davvero positivo. Pensate che in questi 15 anni sono stati piantati più di 4 milioni di alberi, con un record di più di 1 milione in Kenya. Il sito poi permette di svolgere tantissime azioni: voi potete piantare un albero, regalarlo, addirittura adottare un albero a distanza, quindi ogni mese contribuite a coltivare alberi oppure a curare un albero già piantato. E le specie e le varietà tra cui potete scegliere sono numerosissime, dal caffè al mango, al mandarino, la mangrovia, ma chi ne ha più ne metta davvero. Ma Tridom è anche consapevolezza. Infatti sul sito è presente un calcolatore di CO2 per scoprire quanta ne producete giornalmente. Quindi dal sogno di due ventenni si è arrivati ad un'azienda che lotta contro la deforestazione, il cambiamento climatico. E io a questo punto direi: non vi dimenticate di Tridom per i regali futuri. Pakistan, e parliamo di altri due ragazzi molto più giovani. Rabab Ali ha 12 anni, mentre suo fratello Monis Ali ne ha 8. E pensate che, sostenuti da loro padre, che è un avvocato che è specializzato in diritto ambientale, nel 2016 hanno fatto causa al governo del Pakistan e si sono appellati alla Corte Suprema per far valere i propri diritti alla libertà e alla vita, che sarebbero stati messi in discussione dalle politiche ambientali discutibili, diciamo, adottate dal paese. Infatti noi sappiamo che già dal 2016 il Pakistan si trovava a dover affrontare eventi climatici estremi, parliamo di eventi alla portata di cicloni, alluvioni, ondate di siccità fortissime che hanno devastato il paese, e negli anni questa situazione purtroppo è solo che peggiorata. Il paese così si è trovato a dover affrontare non solo una crisi climatica, ma successivamente anche una grandissima crisi economica, in cui i costi per la ricostruzione delle zone danneggiate hanno pesato non poco, diciamo. E da qui la scelta nel 2023 di abbandonare quasi completamente il gas nel paese per tornare all'utilizzo del carbone, con l'obiettivo di quadruplicare addirittura le centrali del carbone. Quindi purtroppo in questo caso possiamo dire che la causa dei due giovani ragazzi ha preso una piega inaspettata, perché poi anni dopo il paese avrebbe invertito ancora di più la rotta. Però diciamo, ricordiamo il coraggio di questi due ragazzi e che possano ispirare qualcun altro nel mondo. Ritorniamo, diciamo, nei paraggi, in Europa, in Olanda. L'ultimo ragazzo di cui vi parlo è Bojan Slat. Per ultimo, non per importanza, ma perché, anzi, credo che forse qualcuno di voi lo conosca già, è uno di quelli di cui si è parlato di più, di ragazzi influenti, diciamo, in questo campo. Chi è Bojan Slat? Figlio di un artista, è nato in Olanda nel 1994, quindi anche lui un super giovane. Pensate che a soli 2 anni inizia a costruire e a 4 anni si impegna in progetti di ingegneria. Io non so quanti bambini, perché veramente si tratta di bambini, a 4 anni abbiano già una passione così spiccata e soprattutto siano in grado, no, di fare qualcosa che abbia a che fare con la propria passione, soprattutto quando si parla di ingegneria, insomma. Ma continua imperterrito nel seguire i suoi sogni, Bojan, perché a 14 anni entra nel Guinness World Record dei primati per aver lanciato simultaneamente 213 razzi ad acqua. La voglia voglia di unire ingegneria e sostenibilità però arriva 2 anni dopo, all'età di 16 anni, quando, immergendosi nelle acque della Grecia, si trova a nuotare più tra la plastica che tra i pesci. E allora gli viene un'idea. Iniziano le ricerche e i progetti che dai banchi di scuola del liceo lo portano ad esporre la sua idea al TED Talk di Delft, la sua città natale. L'oggetto della conferenza è un sistema che sfrutta la circolazione delle correnti oceaniche per pulire le acque inquinate. E in realtà, appunto, quello che era il sogno di un bambino è diventata realtà, perché pochi anni dopo, nel 2013, a 18 anni, dopo aver lasciato la facoltà di ingegneria aerospaziale a cui si era iscritto, decide di fondare un'organizzazione non profit, The Ocean Cleanup, il cui obiettivo è proprio quello di sviluppare tecnologie avanzate per ridurre al minimo la plastica negli oceani. Pensate che dal 2013 ad oggi, quindi in poco più di 11 anni precisamente, sono stati raccolti quasi 32 milioni di euro per sostenere questa causa. Diciamo che i risultati devono ancora essere visibili, però speriamo che raggiunga tutti i suoi sogni, soprattutto per il paese, diciamo, per il mondo, per gli oceani di questo mondo, perché ce n'è davvero tanto bisogno. Tre storie dei ragazzi che ho voluto raccontarvi in questa giornata così speciale, diciamo con l'augurio che con il tempo siano sempre di più le storie di ragazzi giovani che si approcciano a questo mondo e che provano a cambiarlo.
Grazie alla nostra Gaia Canestri che, come sempre con la sua rubrica adattamenti, ci fornisce interessanti spunti di riflessione sull'ambiente. Oggi ci ha parlato di storie a volte magari dimenticate o non conosciute dei più, nomi di giovani, a volte giovanissimi, che hanno lottato e si sono ingegnati, no? Letteralmente per l'ambiente e per lottare contro il cambiamento climatico. Quindi sicuramente delle buone azioni da ricordare, da magari anche emulare, dato che abbiamo tanti giovani all'ascolto.
Magari.
E sarebbe bello, insomma, no? Che ognuno riesca a fare anche poco, no? Quel poco quotidiano che però può sicuramente contribuire, no? alla salvaguardia del nostro pianeta. Adattamenti tornerà chiaramente la prossima settimana, puntuale ogni volta il mercoledì, per tantissime news. Noi invece, Riccardo, ci prendiamo una breve pausa musicale e poi al rientro ci sarà la rubrica invece sempre musicale, Retro Rap.
Things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder,
lightning and the thunder,
thunder. hear the thunder. Lightning, then the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder.
Blog Radio is unforgettable.
Bentornate e bentornati, state ascoltando Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnor Ragno e questa è Hot Block Radio.
With that hair, fake a house in the slums couch. If I gave it my all, probably fall short. Tryna charge to the game, it's a blood sport. Mic check.
Ottavo album in studio per Vince Staples, questo è Dark Times, il suo ultimo lavoro discografico sia in termini cronologici sia per quanto riguarda il suo legame di collaborazione con la Def Jam Recordings, etichetta con cui ha iniziato la sua carriera ben 11 anni fa. La decisione di abbandonare la storica Def Jam, etichetta con cui l'MC ha un contratto da quando era 19enne, non è stata semplice. semplice a detta di Vince stesso. Il motivo alla base del fatto per cui Dark Times sarà il suo ultimo album va cercata nel desiderio di una nuova direzione e di maggiore chiarezza nel percorso artistico di Staples. Egli stesso ha espresso che nel corso dell'ultimo decennio di 7 progetti realizzati ha acquisito una comprensione più profonda di se stesso e di ciò di cui ha bisogno creativamente e che evidentemente non può più trovare in un contesto come quello della Def Jam.
I got a call the other day from my partner on the four yard in Pelican Bay. Popped his pistol once and then people put him away. Promised him he would never get to see the light of day. Asked how I was, said he see me on ABC. Told him that that was good, wonder if he believed. Couldn't tell him the truth, what kind of homie would I be? Knowing these 15 minutes, the only time that he free see. It's hard to sleep when you the only one living the dream. Hard to leave niggas hanging when you the money tree. Something about the gutter that make us hate each other. Had to bury my older brother and humble me. Pulling his plug like a trick from under my sleeve. Just the luck of the draw, don't know who shuffled the cards. Heard his name is God. Just pick up when I call, right now it's free of charge. And don't forget to smile. Don't forget to smile, no, no, the way you down. Not now, then when, not this, then now. Don't forget to smile. Don't forget to smile. Don't you lose your inner child. Not now.
Dark Times è stato registrato in 7 mesi a North Hollywood, condensando al suo interno molti temi a sfondo sociale di riflessione sullo stato di cose in USA e nel mondo. Staples ha spiegato che il titolo dell'album e la copertina che presenta un cappio appena visibile sono venuti in modo intuitivo dopo aver ascoltato il disco nella sua interezza. Il primo singolo dell'album, Shame on the Devil, prodotto da Saint Mino, Tyler Page, Joe Harrison e Michael Uzowuru, vede la partecipazione di Baby Rose al ritornello. Il brano è accompagnato da un video musicale evocativo e rappresenta una pietra miliare personale per Staples, che descrive il progetto come un perfezionamento delle sue precedenti esperienze musicali. Vi consigliamo anche il video di questo singolo, scelto con uno split screen che strizza l'occhio allo storytelling, aggiungendo ulteriore spessore narrativo al brano.
Mission complete, out of the mud. Label the leader, they following could. Light on my feet, floating above. I don't be creeping and keeping in touch. I know some hoes that'll pull up to give me some pussy before they come give me a hug. Shit is disgusting, but then only the heavens can judge. Look what I'm juggling. Tommy the clown, mama then found a way. Keeping me clean, wiping me down. Low in that boozy, a webby will play. Passing the gate to pull up on bay. Getting them Malibu chills. Though we not talking as much as we should. Know that I'm proud of you still. Sliding for Shelly and Phil. If I don't do it, who will? Tell me who shoot for the shooters. Who gon' look after Medusa? Life is a bitch, hit it and quit. Deal with the karma, the sutra. Focus on commas like future. Shame on the devil and touched by an angel. Don't make me special. I've prayed for days like this. Thank you.
Dark Times vuole portare la luce nelle tenebre e promette di essere un viaggio rivelatore guidato dallo stile unico di Vince Staples.
Hoping they live on. Money I'm getting it. Heaven I live in it. I look in the mirror, see something missing. I feel like it's you.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap, io sono Rachel Ragno e questa è Hot Look Radio.
su Zaytime per l'ultimo talk insieme, dedicato come sempre alle tendenze su X. Andiamo a vedere tutti insieme ovviamente quali sono gli hashtag più cliccati della giornata. Parto io con Magliaro. Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante, è in tendenza per uno scontro in TV al programma di martedì con il leader di Azione Carlo Calenda. Calenda parla del fascismo, dell'errore della seconda guerra mondiale. Magliaro incalza chiedendogli del regime staliniano e poi gli chiede di parlare del 2024. Il leader di Azione però non ci sta e afferma: io parlerei del 2024 se non ci fosse un imbecille che evoca la decima mas, parlerei di pensioni, di salari, di sanità, ma parlo di queste cose se non ci sono ogni due minuti un cretino che inneggia al nazifascismo. Perché scusi, io non ho nella mia vita fino ad oggi mai in trasmissione dato a Giorgia Meloni della fascista, ma avete rotto le balls, ecco, diciamolo all'inglese.
Anche Fauci, la sua audizione nello specifico, esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e consigliere della Bianca fino al 2023 davanti al congresso lunedì sul ritorno dell'ipotesi dell'origine artificiale del coronavirus. Illuminare ha definito semplicemente assurde le accuse dei repubblicani secondo cui avrebbe tentato di nascondere le origini della pandemia Covid-19. Una sottocommissione guidata dal GOP ha trascorso più di un anno a indagare sulla risposta della nazione alla pandemia e sul fatto che la ricerca finanziata dagli Stati Uniti in Cina possa aver avuto un qualche ruolo nel suo inizio, ma non ha trovato prove che colleghino Fauci ad atti illeciti. Lo scienziato ha poi risposto per 14 ore in due giorni a gennaio, ma lunedì ha testimoniato volontariamente in pubblico e davanti alle telecamere, che si è presto trasformato in uno scontro tra i repubblicani e democratici. In contemporanea il New York Times ha rilanciato l'ipotesi, già esplorata e resa nota a fine 2021, che il coronavirus SARS-CoV-2 sia stato creato in laboratorio, e ripropone l'ipotesi che il laboratorio di Wuhan abbia creato il virus nell'ambito di un progetto di ricerca a cui hanno collaborato organizzazioni americane finanziate dal governo degli Stati Uniti, come tre anni fa ad affermarlo è la biologa molecolare canadese Alina Chan, che lavora al Massachusetts Institute of Technology, il MIT, e ad Harvard, e ha scritto anche il libro Viral, The Search of the Origin of COVID-19. Chan sostiene che la mole crescente di prove fa pensare che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio di ricerca Wuhan in Cina, e se così fosse, nota Chan, si tratterebbe dell'incidente più dannoso della storia della scienza.
Cambiamo invece totalmente argomento e apriamo una lunga e ampia parentesi sullo sport, perché troviamo tantissime notizie ovviamente dedicate al tennis oggi, in tendenza appunto Sinner. Yannick Sinner è il primo italiano a diventare numero uno del mondo. L'ufficialità arriva con il ritiro di Novak Djokovic, numero uno per 428 settimane, ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro Sinner, che è già in semifinale avendo sconfitto Dimitrov, comunque concluderà il torneo parigino. Da lunedì è in testa al ranking ATP. Ebbene, il momento tanto atteso è arrivato, forse, anzi sicuramente, come Sinner non avrebbe però voluto, perché per il ritiro di Djokovic dal torneo parigino a causa di un problema fisico al ginocchio accusato durante l'estenuante partita che Djokovic ha disputato contro l'argentino Francisco Cerendula, vinta dal serbo dopo ben 4 ore e 39 pensate minuti di gioco. Durante però quell'incontro l'ormai ex numero uno è dovuto ricorrere più volte all'intervento del fisioterapista e quindi fermarsi.
E continuiamo a parlare di sport, ma stavolta cambiamo campo con l'hashtag Italia-Turchia. Al Dallara, contro la squadra allenata da Montella, va in scena la prima amichevole degli azzurri in vista dell'europeo. Gara non brillantissima al Dallara tra Italia e Turchia, che impattano uno 0-0 al termine di un match con poche occasioni da gol e dai ritmi non particolarmente elevati. Italia con diverse assenze, Scamacca e Barella su tutti. La chance migliore del match capita sulla testa di Cristante, che colpisce il palo però. Nella ripresa le numerose sostituzioni non contribuiscono a dare fluidità a una gara che non ha regalato grosse emozioni.
Yes,
Should I stay or should I go?
Rimaniamo in tema calcio perché in tendenza abbiamo anche Marotta e infatti Beppe Marotta è il nuovo presidente dell'Inter come annunciato nel comunicato ufficiale del club. All'hotel di zona Brera a Milano sono arrivati con circa un'ora di anticipo gli uomini della nuova proprietà statunitense in mattinata pronti a essere nominati nel consiglio di amministrazione dell'Inter: Alejandro Cano, Catherine Ralph, Carlo Ligori e Renato Meduri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta ha dichiarato: desidero ringraziare per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del consiglio di amministrazione. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il club negli ultimi 3 anni. Sono orgoglioso di far parte dell'Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della società.
Torniamo a parlare di hashtag, l'ultimo della giornata. Come ogni anno in questo periodo dell'anno, non può che essere virale hashtag Temptation Island. La nuova edizione di Temptation Island dovrebbe iniziare nella seconda metà di giugno, forse il 20 o il 27, per poi far compagnia agli spettatori fino alla fine del mese. A condurre il programma, tenendo e gestendo diversi falò di confronto, raccontando quello che succede alle diverse coppie, ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia. Per chi non lo conosce, Temptation Island è basato su un format olandese ed è un reality in cui le coppie decidono di mettersi alla prova accettando di vivere per alcune settimane separati, circondati da tentatori o tentatrici, per capire se il loro amore può superare le tentazioni e la distanza. La prima coppia di Temptation Island 2024 è formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. I due sono stati presentati con un video diffuso attraverso i social del programma. Siria ha 22 anni, è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara e nel video di presentazione ha raccontato di aver perso 85 kg negli ultimi 2 anni, passando da pesare 130 kg a 45. Siria e Matteo stanno insieme da 7 anni ed è stata la ragazza a scrivere al programma perché vuole capire a che punto è la loro relazione. Gianni e Tony sono la seconda coppia di Temptation Island 2024. Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, ecco i due nuovi concorrenti. Gianni e Tony vivono in Sicilia invece, a differenza degli altri, e stanno insieme da 5 anni. Chissà se almeno loro riusciranno a rimanere insieme. Secondo me no.
Beh, partiamo con il botto, come si suol dire, anche perché sono diventati virali già questi primi 2 video lanciati ovviamente in pubblicità o sui social, anche per la prima coppia di cui tu parlavi, mm-hmm, per le dichiarazioni sessiste e dei post fatti da lui in passato su Instagram. Poi vi ricordo che, se non erro, il regolamento prevede che una sorta di chiusura dei profili, mm-hmm, dei vari partecipanti, che poi potranno riaprire il profilo social, in questo caso Instagram, solo dopo che sarà andata in onda l'ultima puntata. Riccardo, io ti vedo sorridere.
No, io ascolto con grande interesse. Mi fa ridere questo vostro matriarcato qui, cioè io me lo godo da fuori, io me lo godo, lo rispetto.
Vabbè, tu che pensi?
Esatto.
Partecipi?
Allora, io lo so che rischio di risultarvi sia retorico che magari ridicolo, ma io soffrirei moltissimo la presenza a un reality show per la mancanza dei quotidiani la mattina.
Dai, la cosa che ti mancherebbe di più è la lettura del foglio quotidiano.
L'idea di andare a partecipare a un reality senza informarmi su quello che accade nel mondo per un mese e mezzo, due, mi manda ai matti.
Però attenzione, allora, io non sono come la nostra Chiara una grandissima esperta di reality, ma da quello che mi ricordo, ora bisogna vedere se poi in tutti i reality è così, in realtà vengono poi informati i partecipanti.
Ma sì, dai, credo sì. Di sì, insomma, magari non hanno accesso, ecco, a determinate, tipo i social, però insomma credo che sì, boh, un'informazione generale su come va il mondo gliela dia.
Esatto,
no?
Anche perché comunque dipende anche da reality, perché magari sembra il Grande Fratello è vietato, no, il contatto con l'esterno, almeno un tempo era così, ma secondo me ultimamente è cambiato.
Non lo so, quello io proprio non lo seguo, ma in realtà in generale non sono una grande spettatrice di nessun reality, anche se non so, cioè sai, sono quel picco di trash che a volte ti serve nella vita,
per distrarti un po'.
Ancora non mi sono serviti, cioè i film mi bastano. Vediamo quest'anno in sessione se devo addirittura ricorrere
a
però non credo, spero di no, ecco.
No, spero di no anch'io, però effettivamente è molto seguito, secondo me anche perché nel periodo estivo poi tantissimi programmi televisivi non proseguono, fanno una pausa estiva.
Sì.
Temptation, diciamo, dal punto di vista di Mediaset rimane quello un po' più seguito, il programma che ha più puntate nel periodo estivo, quindi comunque tu mi confermi che non parteciperesti per i giornali?
No, vabbè, poi a fronte di un budget, di un cachet, io parteciperei assolutamente.
Ma te lo vedi?
No, non ho mai visto. Cioè, di fatto non ho mai seguito attivamente alcun reality, cioè non mi sono mai detto sto a casa oppure me lo vedo in replica, non ho mai svolto questa azione qua. Ho provato molta passione, molto coinvolgimento per le prime 2-3 edizioni del Grande Fratello, ma perché ero più bambino io, era una novità, il reality era una novità e soprattutto secondo me all'epoca rappresentava un po' di più il paese, perché venivano veramente presi degli sconosciuti, c'erano degli sconosciuti totali che diventavano personaggi. Mi piacevano molto anche le prime edizioni del dei famosi, poi ovviamente ho un po' mollato. Ad oggi secondo me l'unico reality degno di questo nome è Pechino Express, che è veramente un'avventura, un itinerario.
Sì. No, quello fa ridere anche, cioè quello è
il grande viaggio dell'eroe, no? Che se, dell'eroe inaspettato, insolito eroe che poi arriva al termine di questo favoloso percorso e gli resta anche un'esperienza di vita piuttosto rilevante. Quindi ecco, tra tutti sceglierei, se dovessi partecipare a un reality, Pechino Express.
Insieme a Chiara, in coppia.
Insieme
già collaudata,
questo
ovviamente
è il tema, questo è il tema. Dobbiamo salutarci, ragazze. Siamo giunti alle 16, perfettamente in punto. Grazie Gaia Canestri.
Grazie.
Grazie alla nostra Francescona Barbato.
E grazie al nostro Riccardo Cotumaccio.
A domani, ciao.